Sono venuto qui questo pomeriggio per parlare fondamentalmente delle ultime pagine del libro di Giobbe, pagine che sono davvero curiose, anche di più forse, e quale che sia la lingua, il modo con cui si prendono queste ultime pagine, cioè la teofania, l'apparizione di Dio alla fine del libro e poi i capitoli finali. Quel che sia il modo con cui si prende, sono sempre turbanti, sono sempre imbarazzanti, suscitano talvolta anche la reazione violenta da parte del lettore. E quindi vorrei innanzitutto ripercorrere brevemente questi capitoli. Dopo 37 capitoli, o meglio, dopo 35, perché i due primi capitoli sono il quadro generale, l'impostazione della storia. Poi comincia veramente il libro con i dialoghi, che non sono veramente dialoghi, ma sono dei monologhi intrecciati. Dopo 35 capitoli di monologhi intrecciati tra Giobbe, il contestatore di Dio, come l'ha chiamato Antonio Bonora, o l'uomo in rivolta, come l'ha chiamato anche un pastore francese, Roland de Puri, che parla con i suoi amici Elifaz, Bildad e Zofar, i quali sono rappresentanti della sapienza universale, perché non sono ebrei. Nessuno di loro è ebreo, forse soltanto Eliù, l'intruso degli ultimi capitoli prima dell'intervento di Dio. Dopo tutti questi capitoli interviene inaspettatamente Dio in persona, non Elohim o Eloah, come viene solitamente chiamato nel libro di Giobbe, ma Adonai, cioè il Dio di Israele, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio il cui nome è impronunciabile, e interviene in mezzo alla tempesta. Non era previsto. E anziché rispondere a tutte le domande che Giobbe ha fatto durante tutti questi capitoli, Dio rimprovera Giobbe, lo sommerge di altre domande, alle quali Giobbe è perfettamente incapace di rispondere. Stranamente, dopo questo intervento di Dio, Giobbe non si arrabbia, risponde, o meglio, non risponde, perché la sua prima risposta è che capisce che non capisce niente e quindi si mette il dito sulla bocca in un gesto quasi di adorazione, già che adorare proviene dal latino ad os, alla bocca. Si mette la mano sulla bocca per tacere. Allora, stimolato da questo silenzio di Giobbe, Dio riprende a parlare e si mette a descrivere due personaggi, due animali spaventosi, e lo fa sul tono abbastanza ironico. Il Behemoth e il Leviatan. Allora, questa volta Giobbe risponde, ma il testo della risposta di Giobbe è ambiguo e difficile da tradurre. Solitamente viene tradotto così. Vi cito la traduzione della CEI. È il capitolo 42, i primi versetti. Giobbe prese a dire al Signore: comprendo che tu puoi tutto e che nessun progetto per te è impossibile. Chi è colui che da ignorante può oscurare il tuo piano? Davvero, ho esposto cose che non capisco, cose troppo meravigliose per me che non comprendo. Ascoltami e io parlerò, io ti interrogerò e tu mi istruirai. Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno visto. Perciò mi ricredo e mi pento sopra polvere e cenere. Ecco, questa è la traduzione abituale della seconda risposta di Giobbe a Dio. Ed è la traduzione, praticamente quasi tutte le traduzioni adottano questo significato, che è, secondo me, un senso banale e che in verità non corrisponde alla realtà del testo. A suo tempo, nel commento che avevo scritto negli anni 90, nel secolo scorso, avevo proposto, seguendo alcuni altri commentatori, un'altra traduzione, soprattutto della fine di questa parola. Avevo proposto come traduzione: per sentito dire avevo udito di te, ma ora i miei occhi ti hanno visto, perciò mi dissolvo e sono consolato sulla polvere e sulla cenere. Cioè una risposta evidentemente estremamente paradossale. Come si vede, il problema che voglio vedere qui questa sera con voi sta nel decidere se la risposta di Giobbe è praticamente un rifiuto di quello che ha detto durante tutti i suoi capitoli, se Dio, si Giobbe, si arrende finalmente alle posizioni dei suoi amici, oppure se con questa risposta si dice soddisfatto della risposta che Dio gli ha dato, che non è una risposta. Cioè, il nostro Giobbe alla fine è arrabbiato contro se stesso oppure era pacificato. Dal punto di vista lessicografico, il senso abituale del primo verbo, il verbo maas, che è tradotto con mi ricredo, o mi retratto, oppure rinuncio, cose del genere. Originalmente questo verbo vuol dire beffarsi, quindi sarebbe da tradurre letteralmente mi prendo gioco di me, mi prendo in giro. Però questo verbo appare un'altra volta nel libro di Giobbe, al capitolo 7, versetto 5, con un senso specifico, che è quello del dissolversi. Nel capitolo 7, versetto 5, si legge: ricoperta di vermi e di croste polverose è la mia carne, raggrinzita è la mia pelle e si dissolve. Questo è lo stesso verbo che Giobbe utilizza per parlare di sé: mi dissolvo. E infatti la traduzione di Simaco, che è una traduzione che si conosce attraverso i resti degli exapla di Origene, questa traduzione di Simaco diceva: sono ridotto a frammenti, sono polverizzato. Un Giobbe polverizzato. Questo per il primo verbo. Ma più significativo ancora è il secondo. Il secondo, che è il verbo niham, in ebraico, il cui significato è ambivalente. Può voler dire pentirsi, però può voler dire anche essere consolato. Soltanto in ebraico abbiamo questi verbi che possono dire due cose completamente diverse, quasi l'opposto l'uno dell'altro, che ci invita sempre a dire: anche se sono l'opposto, magari c'è qualcosa che li unisce. La conversione significa anche una consolazione, alla fine. Comunque, solitamente la traduzione adotta il significato di mi converto, quindi cambio opinione. Soltanto che questo verbo, di cui proviene il verbo niham, la radice naham, si trova diverse volte nel libro di Giobbe, e tutte le volte ha il significato della consolazione, sia che si utilizzi il termine di Menachem, che è il consolatore, oppure come verbo. Ad esempio, gli amici di Giobbe sono venuti da Giobbe per consolarlo, al capitolo 2, versetto 11. Oppure quando Giobbe parla di sé, dice al capitolo 7, versetto 13, il mio giaciglio mi darà sollievo, mi consolerà, il mio letto allieverà il mio lamento, mi dicevo, e allora tu mi atterrisci, tu Dio. Oppure in capitolo 16, versetto 2, Giobbe parla ai suoi amici e dice loro, siete tutti consolatori molesti. Oppure ancora, al capitolo 21, versetto 34, e voi vorreste consolarmi con argomenti molesti, ma con argomenti vani? Cioè, vedete, c'è sempre questo verbo che significa consolare. Fino al capitolo 42, versetto 11, quindi dal momento in cui Giobbe riprende una nuova vita, i suoi amici e i suoi parenti vengono per consolarlo di tutto il male che il Signore aveva mandato su di lui. Al capitolo 42, versetto 11. Allora, perché tutte le volte che questo verbo appare lo si traduce con consolare, salvo al capitolo 42, versetto 6. Ma vi è di più. Appena dopo queste ultime parole di Giobbe, Dio interviene di nuovo, ma non contro Giobbe, bensì contro i suoi amici. E qui Dio si fa addirittura violento. La mia ira si è accesa contro di te, Elifaz, e contro i tuoi due amici, perché non avete detto cose rette di me come il mio servo Giobbe. Capitolo 42, versetto 7. Dunque Dio afferma che lungo i capitoli di questo dialogo chi aveva ragione non erano gli amici che si pretendevano difensori di Dio, ma chi aveva ragione era il contestatore, Giobbe, il quale addirittura ha detto di me cose rette. A dire il vero, quest'ultimo detto sarebbe piuttosto da tradurre non mi avete parlato rettamente come il mio servo Giobbe. Ci ritornerò su questo. Quindi vi sono essenzialmente due problemi che vorrei affrontare questo pomeriggio. Il primo, che sta immediatamente in relazione con il tema che avevo dato a questo incontro sulla consolazione di Giobbe, che concerne la teofania. Qual è il significato di questa grande apparizione di Dio degli ultimi capitoli? E se è una consolazione, che consolazione è? E il secondo problema, che vorrei anche brevemente accennare, è come mai Dio dice che Giobbe ha parlato rettamente di lui mentre non ha detto una parola ortodossa su Dio, ma l'ha accusato in mille modi. E perché Dio accusa i rappresentanti della stretta ortodossia di aver parlato male di lui? Ecco, questi sono più o meno i due problemi che vorrei cercare di sviscerare un po'. Prima il tema della teofania come consolazione. Per capire questo, che appare evidentemente come un paradosso, occorre fermarsi almeno brevemente sul contenuto di questa teofania, i capitoli 38 e seguenti. Tutti i capitoli precedenti hanno presentato un Dio giusto o ingiusto, ma un Dio che comunque non si fa vedere. Giobbe certo parla continuamente a Dio, ma il suo parlargli si scontra contro un muro di silenzio, sicché Giobbe, fermo nella sua rivolta, è abbandonato alla sua disperazione, aggravata ancora dalle accuse che gli amici portano contro di lui. Sapendo che Dio non può parlare, devono parlare al suo posto. Lì c'è una parola di Zofar che per me è impressionante. Al capitolo 11, versetto 2 a 6, Zofar, il più giovane probabilmente degli amici, anche il più violento, a tante parole non si darà risposta e il chiacchierone avrà forse ragione? Le tue menzogne faranno forse tacere gli uomini? Potrai forse beffarti senza che qualcuno ti svergogni? Hai detto, pura è la mia dottrina e sono puro ai tuoi occhi. Ma potesse parlare Eloa ed aprire le sue labbra contro te, ti spiegherebbe i segreti della sapienza, perché sono ambigui per l'intelligenza. Sappi che Eloa dimentica parte della tua colpa. Capitolo 11, versetto 2 e 6. Quindi Zofar dice che la punizione che è caduta su Giobbe è una minima parte di quello che dovrebbe subire, perché è stato talmente contro Dio che dovrebbe essere fulminato subito. Però soprattutto dice, potesse Eloa parlare, ma non può, e quindi devo parlare io al suo posto per difenderlo, altrimenti poverino, Giobbe lo massacrerà. Bene, questo è il Dio di cui si è parlato lungo tutti questi capitoli del cosiddetto dialogo. Ora qui, improvvisamente e contro ogni attesa, Dio appare, e appare nel più puro stile hollywoodiano, direi. Il Signore rispose a Giobbe dalla tempesta. Ora, colui che appare come lo Zeus omerico, che aduna le nubi e scaglia i fulmini contro i suoi avversari, non è più Elohim o Eloa, ma il Signore, Adonai, cioè il tetragramma divino. Importante sottolineare a questo punto che nella tradizione ebraica Elohim o Eloa evoca il Dio giudice. In relazione con il Salmo 82, versetto 1, in cui si legge Dio, Elohim, si alza nell'assemblea divina in mezzo agli dèi, Elohim, e gli giudica. Elohim in mezzo agli Elohim giudica. E quindi Elohim è la sigla per il Dio giudice. Invece Adonai, il tetragramma divino, il Signore, nella tradizione ebraica è messa in relazione con la rivelazione di Dio a Mosè in Esodo 34, versetto 6, quando Mosè aveva detto a Dio fammi vedere la tua gloria, e Dio gli risponde dicendo il Signore, Dio misericordioso, compassionevole, lento all'ira, lungo nel perdonare, che perdona per mille generazioni, eccetera. Cioè, Adonai è la sigla del Dio misericordioso. Ora, colui che appare non è Elohim, il Dio giudice, ma Adonai, il Dio misericordioso. Questo nome, secondo me, funziona come una chiave per la comprensione del discorso. Dio scaglia lampi, non scaglia lampi, ma scaglia domande, un fiume di parole. Nel primo discorso, capitoli 38-39, Dio si indirizza a Giobbe in quanto Signore dell'universo, che tutto conosce, tutto può, tutto sa. È sovrano della terra, del mare, della luce mattutina, dell'abisso, della morte, delle tenebre, della tempesta, è Signore della volta celeste, della sapienza, è Signore degli animali, dei quali descrive per ciascuno le sue particolarità. E a ogni volta che parla di una realtà, interpella Giobbe, lo sai questo? Ne saresti capace? Sei tu che dai ordini ai lampi o alle stelle? Oppure, se evoca queste realtà, lo fa anche prendendosi gioco di Giobbe, come ad esempio fa all'inizio delle prime battute di questo discorso, al capitolo 38, versetto 1 e 2. Chi è costui che oscura il disegno con parole senza senno? Cingiti i fianchi come un forte. Io ti interrogerò e tu mi risponderai. Oppure altri versetti abbastanza interessanti della descrizione che Dio fa del mondo, al capitolo 38, versetto 19 e 20. Da che parte dimora la luce? E della tenebra, dov'è il luogo? Perché sei tu che la cogli alle sue soglie e tu conosci pure i sentieri della sua casa. Tu lo sai perché allora eri già nato e il numero dei tuoi giorni sono grandi. Cioè, Dio che prende in gioco, in giro, Giobbe. O ancora quando Dio evoca la volta celeste, allora si indirizza a Giobbe e gli chiede: sei tu che allacci i legami delle Pleiadi? O la briglia di Orione, sei tu che la slacci? Fai tu uscire le costellazioni al momento giusto e guidi tu l'orsa con i suoi figli? Cioè, evidentemente Dio gioca in modo ironico nei confronti di Giobbe. Tuttavia non possiamo leggere soltanto in questo modo questi discorsi, e sarebbe veramente da rileggere l'intero discorso di Dio, perché è impressionante. Comunque, giunto alla fine di questa descrizione, Dio conclude: colui che disputa con Shaddai, e voi sapete che Shaddai è un altro nome ancora di Dio che evoca il Dio potente, colui che disputa con Shaddai vorrà forse contendere? L'accusatore di Eloah risponda. Capitolo 40, versetto 2. Però appunto a questo punto Giobbe non risponde. Dice: ecco, sono cosa leggera, cosa potrei rispondere? Mi metto la mano sulla bocca, una volta ho parlato, non risponderò più, due volte non aggiungerò nulla. Versetto 4 e 5 del capitolo 40. Dunque Giobbe riconosce la sua piccolezza, la sua ignoranza di fronte ai misteri dell'universo, ma non riconosce in sé una colpa. Davanti allo spettacolo del mondo tace, quasi gustando la descrizione che Dio ne fa e quasi desideroso di ascoltarne ancora. Tanto più che in diverse occasioni Dio manifesta nei confronti di questa sua creazione una straordinaria tenerezza. Pensiamo ad esempio al modo con cui Dio parla dell'oceano, Yam, che è una realtà tremenda per gli ebrei che hanno paura del mare, sono beduini che amano la terra solida, e quindi il mare è la cosa più spaventosa che sia. Quando Dio parla di Yam, dell'oceano terribile, dice, capitolo 38, versetto 8-9, chi chiuse con due porte il mare, quando irrompeva uscendo dal seno, quando feci della nube il suo vestito e della densa oscurità le sue fasce? Dio che accoglie Yam come un bambino che fascia con le nubi e con le tenebre. In ogni caso, dopo questo primo discorso e la risposta di Giobbe, Dio capisce che tutto sommato Giobbe ne chiede ancora. E allora riprende con la descrizione di due animali terribili, Behemoth e Leviathan. Purtroppo diversi commentatori pensano che siano stati aggiunti. Io credo che faccia proprio parte del testo, anche se lo stile può essere un po' diverso. Però secondo me ha veramente un senso di mantenere anche questo secondo discorso. C'è da una parte Behemoth, che vorrebbe dire il bestiale, probabilmente un'allusione all'ippopotamo, che tra l'altro è l'emblema dell'impero babilonese. E poi c'è Leviathan, il tortuoso, mostro leggendario che assomiglia a un coccodrillo, che è l'emblema anche dell'impero faraonico di Egitto. queste descrizioni che Dio fa di questi due, due mostri sono veramente spettacolari. Sarebbero da rileggere tutte, ma lo farete quando farete la traduzione. Ciò che però in essi stupisce è da una parte la descrizione dettagliata di tutti i loro particolari, anche anatomici, e d'altra parte l'atteggiamento di Dio nei confronti di questi due bestiali. Ad esempio, a proposito di Behemoth, Dio conclude: egli è il capolavoro di El, capolavoro dell'opera di Dio, eppure il suo creatore lo minaccia con la sua spada. Notate anche l'ironia a proposito di Leviatan. Un po' più avanti, al capitolo 40, versetto 25, 28, eccetera. Andrai forse a pescare Leviatan con l'amo e gli legherai la lingua con una corda? Gli ficcherai un giunco nelle narici o con un uncino gli forrai le mascelle? Moltiplicherà forse verso di te le suppliche o ti rivolgerà dolci parole? Stipulerà un'alleanza con te e tu scherzerai con lui come con un passero? Lo terrai al guinzaglio per le tue fanciulle? Poni su di lui la mano, al ricordo della lotta non riproverai. Si vede che Dio si diverte, insomma, parlando di questi mostri. E dopo aver detto questo di Leviatan, segue una descrizione di questo animale: è bardato, terrificante, invincibile, superbo. Eppure, come premette il Signore, ecco, la sua speranza è delusa. Al solo vedere Dio è atterrito. Non è forse crudele quando lo si eccita? Allora, chi oserebbe tenermi testa? Chi mi ha avvicinato con un dono perché lo ricompensi? Ciò che sta sotto tutti i cieli è mio. Capitolo 41, versetto 1 a 3. Certo, come quasi tutto il testo di Giobbe, la traduzione è sempre difficile. E solitamente questo ultimo passaggio viene tradotto in un altro modo, in cui si pensa che si parli del terrore che crea Leviatan nei confronti degli uomini. Soltanto che alla fine il testo dice: chi oserebbe tenermi testa? Quindi neanche Leviatan oserà tenere testa a Dio. E quindi probabilmente è molto più verosimile che si parli del terrore che Dio suscita su Leviatan. In fin dei conti, cosa Giobbe capisce da questi due grandi discorsi di Dio? Non che Dio lo voglia schiacciare sotto una pioggia di domande che dimostrino la sua piccolezza e miseria, per cui Giobbe non avrebbe nulla da dire. Capisce invece di appartenere a un mondo pieno di enigmi, pieno di misteri. Capisce quindi che anche la sua sofferenza appartiene a questa realtà enigmatica, misteriosa, in mezzo alla quale vive l'umanità. Questa certamente è un'esperienza devastante e per questo Giobbe dichiara nel suo secondo intervento di essere ridotto a frantumi, mi dissolvo. Ha capito che sta in un mondo enigmatico e anche la sua sofferenza rientra in questa enigmaticità. Non è una consolazione, certamente, ma ha aperto gli occhi su una realtà molto più vasta. La sofferenza, l'enigma, il mistero fa parte del mondo in cui si vive. Nel contempo ha capito un'altra cosa. Dai discorsi che Dio ha fatto, Giobbe ha capito che Dio domina tutto, ma non domina tutto in blocco, se posso dire, ma si preoccupa di ognuno nella sua specificità. Cioè, ad esempio, da Dio è conosciuta ogni singola goccia di rugiada, capitolo 38, versetto 28. Dio si prende cura della fame dei leoncelli per dare loro da mangiare, come anche dei piccoli corvi che gridano a Dio, capitolo 38, versetto 39 e 41. Dio è quindi anche il padrone di questi enigmi, di questi misteri. Ha in mano le chiavi che non abbiamo per risolverli. E quindi Dio è anche il Signore delle sofferenze di Giobbe. Per cui Giobbe si può affidare totalmente a Lui. Tutto ciò appartiene a Dio. E quindi tutto ciò appartiene a ciò che il libro di Giobbe chiama il disegno di Dio. Vale a dire, Dio conosce le forze e la resistenza del suo servo e sa fin dove può andare. Questo mi fa pensare a un testo di Nikos Kazantzakis, nel libro El Greco, all'inizio, c'è un piccolo testo che indica tre tipi di preghiere. Questo è il tipo di preghiera. Signore, io sono un arco nelle tue mani. Allora, prima preghiera. Tendimi, altrimenti marcisco. Non tendermi troppo, perché mi spezzo. Oppure, tendimi finché vuoi, se mi spezzo, fa niente. Tre tipi di preghiere. Cioè, Giobbe può capire dal discorso che Dio ha fatto che Dio conosce Giobbe meglio di Giobbe stesso, quindi sa fin dove può andare senza romperlo. Nel discorso di Dio, Giobbe capisce ancora un'altra cosa, e cioè che Dio è colui che pone le domande. Da Dio sgorga una valanga di domande che cadono come un diluvio su Giobbe. Con quale scopo? Evidentemente Dio non interroga per ignoranza. Dio sa benissimo tutte le cose di cui fa la domanda. Però non aspetta neanche una risposta da parte di Giobbe, perché sa benissimo che Giobbe non sa quelle cose. Allora perché le fa? Non sono domande retoriche, sono domande pedagogiche che devono permettere a Giobbe di capire che Dio non è colui che risponde alle domande umane rimaste senza risposta. Perché se così fosse, Dio sarebbe il Dio dei limiti, come l'ha chiamato Dietrich Bonhoeffer. Sarebbe un Dio tappabuchi, confinato entro il territorio dell'incomprensione umana. In tal caso, man mano che crescono le conoscenze umane, il territorio di Dio si rimpicciolisce e Dio finisce per essere rimandato sempre più in là, al di là, cioè di ogni conoscenza umana. Il territorio di Dio diventa minimo. Ebbene, Dio non è questo. Dio non è colui che risponde alle nostre domande rimaste senza risposta, è invece colui che ci interroga, è colui che pone le domande. Adamo, dove sei? La prima parola di Dio, una delle prime parole di Dio nel libro della Genesi. Oppure, dove è Abele, tuo fratello? E Dio è così appunto perché non vuol stare ai limiti delle nostre capacità, ma al cuore della nostra esistenza. Con le sue domande Dio intende spingere Giobbe e il lettore insieme a lui a cessare di guardare soltanto al proprio io, ma a voltarsi e a prestare attenzione all'altro, in modo da creare comunione. Questa grande rivelazione di Dio non fa nient'altro, insomma, che mettere Giobbe in comunione con tutta la creazione. La sofferenza di Giobbe rientra nel grande enigma che è la creazione. Forse Giobbe invece non ha capito ciò che noi possiamo capire, e cioè la grande fiducia di Dio in Giobbe, al punto di affidargli a sua insaputa il compito di difendere la gloria di Dio di fronte all'accusatore che accusa Giobbe di amare Dio e di credere in Lui per interesse. Contrariamente a quanto afferma il Satana al capitolo 1, versetto 9, Giobbe ama Dio per niente. Ciò Dio lo sapeva già e per questo non ha temuto di affidare a Giobbe un compito così grandioso, che prefigura il compito per il quale il Cristo si è incarnato, andando lui fino in fondo, fino alla morte, ma morte, come canta la Chiesa d'Oriente, che è vittoria sulla morte. Ecco, questo è il primo aspetto, la teofania come consolazione. Certo, è una consolazione estremamente paradossale, ma è proprio quello che dice la parola di Giobbe, la sua ultima parola. Sono dissolto, sono consumato, sono sulla polvere e sulla cenere, ma sono consolato. La sua consolazione è però una consolazione soltanto parziale, perché non sa ciò che il lettore sa, e cioè che quelle prove di Giobbe hanno un senso. Quello appunto di difendere la gloria di Dio di fronte all'avversario. Ma nonostante tutto si tratta pur sempre di una vera consolazione, perché Giobbe ha capito che la sua sofferenza rientra nell'enigmaticità di cui il mondo è ripieno, ma della quale Dio rimane il Signore. Se mi consentite ancora un momento, vorrei ancora prendere il secondo elemento che vi annunciavo all'inizio, cioè il parlare rettamente di Dio. Dio dichiara che Giobbe, contrariamente ai suoi amici, ha parlato correttamente di Dio al punto di farne un intercessore per gli amici affinché Dio perdoni la loro follia. Perché questo? Ricordo soprattutto la parola che Dio rivolge a Elifaz, al capitolo 42, versetto 8. Ora prendete per voi 7 tori, 7 arieti, andate dal mio servo Giobbe e offrite lì in olocausto per voi. Giobbe, mio servo, pregherà per voi e solo per riguardo a lui non vi tratterò secondo la vostra follia, perché voi non avete parlato correttamente di me come il mio servo Giobbe. Capitolo 42, versetto 8. Come dicevo all'inizio, questo parlare correttamente di Dio da parte di Giobbe non si può riferire ai contenuti dogmatici delle sue parole. Da questo punto di vista, infatti, è difficile trovare parole ortodosse nella bocca di Giobbe, salvo ad andare a cercarli nei 2 primi capitoli, in quello che è la storia del punto di partenza, quando Giobbe, dopo le prime prove, dice: nudo uscì dal seno di mia madre e nudo ritornerò colà. Il Signore ha dato, il Signore ha ripreso, il nome del Signore sia benedetto. Oppure come quando risponde a sua moglie dicendo: accogliamo il bene da Dio e il male non lo dovremmo accogliere. Qui certamente sono delle parole ortodosse, però direi che sono delle parole di catechismo, scusate per i catechisti. Sono parole che si insegna, che si impara a memoria, però contro le quali Giobbe si erge con una violenza senza tregua a partire dal capitolo 3. Sono parole della religione in cui Giobbe, come i suoi amici, è cresciuto, ma che ora, a differenza di loro, e in seguito alle sventure che si sono abbattute su di lui, egli rigetta vigorosamente. Allora, dove sta il parlare correttamente di Giobbe? Come accennavo anche all'inizio, nel suo ultimo intervento, Dio non dice veramente ad Elia, a Elifaz, come si traduce ordinariamente, non avete parlato correttamente di me, come il mio servo, ma non mi avete parlato correttamente. Da lì veniva anche il titolo del mio commento, parlare di Dio, parlare con Lui. Ciò mi permette di rilevare una particolarità, a mio avviso, molto significativa e ordinariamente poco rilevata. Particolarità dei capitoli poetici, cioè di tutta la parte centrale del libro di Giobbe. Mentre gli amici parlano di Dio, sempre alla terza persona, come di un assente che si cerca di sostituire, evidentemente per difenderlo contro le parole provocatrici di Giobbe, Giobbe lui, in quasi tutti i suoi monologhi, interpella Dio alla seconda persona del singolare, come un tu contro il quale lotta, fa pugni, un tu che interpella, che talvolta anche aggredisce. Non so come al capitolo 7, versetto 20, quando Giobbe chiede a Dio: «Ho peccato, cosa ti faccio, custode dell'essere umano? Perché hai fatto di me il tuo bersaglio?» Oppure al capitolo 10, versetto 3: «È forse bene per te opprimermi, beffarti della fatica delle tue mani?» Oppure ancora al capitolo 10, versetto 16 e 17: «Se mi rialzo, tu come un leopardo mi dai la caccia, e di nuovo operi prodigi a mie spese, rinnovi i tuoi testimoni contro di me, aumenti la tua ira nei miei confronti, degli eserciti si danno il cambio contro di me». Giobbe è terribile. Accusa Dio di aver creato il mondo per farsi un terreno di caccia. Tuttavia, tutte le volte che Dio parla così, nel resto anche dei capitoli, per Giobbe una cosa è assolutamente certa: quel Dio a chi parla e del quale denuncia la ingiustizia e dal quale esige la giustizia, quel Dio certamente che non capisce è il vivente. E proprio questo è l'importante per Dio. Dio sa benissimo che noi possiamo soltanto balbettare alcune parole su di Lui, perché non lo conosciamo e non potremo conoscerlo, ma possiamo parlargli, possiamo esprimere la nostra convinzione di stare e di vivere davanti a Lui, in Sua presenza. Ecco perché Giobbe ha parlato correttamente, a differenza degli amici per i quali Dio praticamente è morto. Per cui si sentono investiti dal compito irraggiungibile di dover difendere Dio davanti all'aggressore. Ricordiamo le parole di Zofar: «Potesse Eloah parlare ed aprire le sue labbra contro di te, ti spiegherebbe i segreti della sapienza». Ma come non può parlare, dobbiamo parlare noi, purtroppo. Ma c'è di più. Anche nel contenuto delle parole di Giobbe c'è qualcosa che può giustificare quel corretto. In grandi linee possiamo dire che mentre gli amici accusano Giobbe per difendere Dio, Giobbe lui fa il contrario, accusa Dio per difendere se stesso. Sembra quindi cadere nell'errore opposta, l'errore simmetrico. Per cui si dovrebbe dire: avete torto e voi e lui. La via giusta è in centro, è la via media. Però non è così, perché quando Dio interviene non rimanda l'uno e l'altro al proprio errore per decidere che la via è in mezzo. La teologia non è questione di matematica, ma approva Giobbe e condanna gli amici. Quindi quelli che hanno parlato male sono gli amici, invece Giobbe ha parlato bene. Allora come si può dire, alla luce di questa dichiarazione di Dio, che Giobbe ha parlato correttamente? Possiamo dire che forse per Dio tutte le teologie non sono equivalenti. Esiste un criterio di discernimento delle teologie, un criterio che lì si allontanino quelli dell'ortodossia, perché sto per dire un'eresia, però che è l'eresia ortodossa della Bibbia. Il problema di ogni teologia è il posto riservato all'essere umano. Se una teologia è costruita contro l'uomo, contro la donna, è quello che fanno gli amici, questa teologia è sbagliata. Invece, se una teologia è costruita contro Dio, non è detto che sia eretica. È il supremo amore di Dio che tollera di essere accusato, persino negato, ma non tollera che questo venga fatto all'uomo, sua creatura. Non abbiamo qui ancora una volta una anticipazione discreta di ciò che il Cristo rivelerà sulla croce? Quando Dio deve scegliere tra la propria vita e la nostra vita, quella degli uomini, Dio preferisce che vivano gli esseri umani, anche se per questo deve morire. Questo mi ricorda una parola di Gesù in cui dice che ogni bestemmia sarà perdonato, anche quelli contro il figlio dell'uomo, ma non sono perdonati i peccati contro lo spirito. Lo spirito, potremmo dire in questo caso, lo spirito che risiede nella persona degli uomini. Ecco, questo mi sembra una cosa molto importante. Una teologia costruita contro l'uomo di per sé è eretica, ma non lo è forzatamente una costruita contro Dio. C'è poi un altro aspetto ancora, della teologia di Giobbe. Come abbiamo visto, anche se quando parla, Giobbe parla anche ogni tanto ai suoi amici, fondamentalmente si indirizza a Dio, del quale contesta la giustizia. La sua è dunque una teologia dialogica, è costantemente in dialogo con Dio. Dio che non risponde, però lui lo provoca. I suoi discorsi possono essere molto violenti, l'accusa può essere terribile, ma Giobbe non cessa di rivolgere la parola a quel Dio che lo tormenta, nella speranza che gli dia una risposta. Questa violenza non è bestemmia, esprime invece lo smarrimento, un dubbio immenso. La veemenza stessa del discorso di Giobbe dice meglio di qualsiasi altra cosa la passione di amore di Giobbe per Dio, ma di un amore deluso, ferito. In questo le parole di Giobbe non sono simmetriche alle parole degli amici, ma sono simmetriche a parole che noi troviamo altrove, ad esempio i libri di Osea sulla bocca di Dio stesso. Quando il Signore si vede ferito nel suo amore per Israele, deluso dal comportamento di Israele, come gli parla? Ad esempio, Osea 2, versetto 4 a 6. Accusate vostra madre, accusatela, perché essa non è più mia moglie e io non sono più suo marito. Si tolga dalla faccia i segni delle sue prostituzioni, i segni del suo adulterio, altrimenti la spoglierò nuda e la renderò come quando nacque e la ridurrò a un deserto, come una terra arida e la farò morire di sete. I suoi figli non li amerò, perché sono figli di prostituzione. Insomma, parole terribili di Dio nei confronti di Israele, che pure è il suo bene prezioso. Oppure ancora, Osea 5, versetto 14 e 15. Io, dice Dio, sarò come un leone per Efraim, come un leoncello per la casa di Giuda. Io farò strage e me ne andrò, porterò via la preda e nessuno me la taglierà. Me ne ritornerò alla mia dimora finché non avranno espiato e cercheranno il mio volto e ricorreranno a me nella loro angoscia. Dio minaccia violenze perché spera di vedere il suo popolo che si è allontanato da lui cambiare atteggiamento e ritornare a lui. Così pure Giobbe usa di una violenza estrema contro Dio nella speranza che Dio ritrovi quel volto che Giobbe conosce. Perché Giobbe sa benissimo che Dio non è quel Dio cattivo che si è scatenato contro di lui. che lì c'è qualcosa che non va. E quindi lo attacca perché Dio ritrovi il suo vero volto di Dio misericordioso. Si capisce allora la violenza e l'arditezza del linguaggio di Giobbe hanno un solo scopo, quello di mettere in opposizione con la violenza stessa dell'espressione la potenza di Dio e la sua fedeltà, per costringere Dio a dare una solenne smentita a ciò che Dio non può essere. In questo Giobbe resta fondamentalmente all'interno dell'autentica teologia biblica, secondo la quale la potenza di Dio e la sua giustizia non sono altro che la sua misericordia. E per questo Giobbe davvero è ortodosso, nonostante le apparenze. Concludo. Alla luce di ciò che ho appena detto, è anche possibile leggere in un altro modo di quello solito l'ultimo capitolo del libro di Giobbe, che era la conclusione del racconto originale. Certo, all'origine la conclusione era la ricompensa di Dio alla perseveranza di Giobbe nelle sue prove, espresse nelle espressioni che abbiamo visto: nudo sono nato, nudo tornerò, Dio ha ripreso, benedetto sia il Signore, e Dio lo ricompensa. Però, come dicevo prima, questa reazione di impassibilità, di insensibilità al dolore, è proprio ciò che Giobbe rigetta lungo tutti i capitoli del dialogo con gli amici. Si può addirittura dire che il libro di Giobbe è proprio stato scritto contro questa teologia, contro il racconto originale. Ma allora, se è scritto contro quel racconto, perché ne adotta la fine? Perché la riprende? Forse si sarebbe arreso all'idea che il suo dramma non poteva finire diversamente che con un happy end? A me sembra invece che alla luce del grande discorso, del grande dialogo, questo lieto fine riceva un significato diverso, molto diverso da quello originale. È la presa sul serio delle ultime parole di Giobbe quando dice: io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto. Mi spiego. Nei dialoghi si è parlato di quel Dio, o si è parlato a quel Dio che si conosce soltanto per sentito dire. Ora Giobbe ha visto. Che cosa abbia visto non so bene, cioè, racconta una cosa spaventosa, ma realmente che cosa ha visto? Comunque dice: ho visto Dio. Ma sappiamo che non si può vedere Dio e vivere. Questo è stato ripetuto diverse volte nell'Antico Testamento, a cominciare dalla parola di Dio a Mosè, quando Mosè aveva chiesto a Dio di fargli vedere la sua gloria. Dio aveva risposto: tu non potrai vedere il mio volto perché nessun uomo può vedermi e restare vivo. Esodo 33, versetto 18. Però c'è una stranezza. Quelli che nell'Antico Testamento ricordano questa verità, che Dio non si può vedere e vivere, sono tutti personaggi che hanno visto Dio, eppure sono ancora vivi, non sono morti. Ricordiamo Giacobbe, che lotta al torrente Yabok con Dio, eppure non è morto. È stato ferito, ma benedetto. Genesi 32. Oppure Mosè e gli anziani di Israele che sono sul Sinai e videro Dio e non morirono. No, videro Dio, si saziarono e bevvero. Esodo 24, 10 a 11. Pensiamo anche ai genitori di Sansone. Dopo aver visto Dio, Manoah dice: certamente moriremo. La sua moglie risponde saggiamente: se il Signore avesse voluto farci morire, non avrebbe accettato dalle nostre mani l'olocausto e l'offerta. Non ci avrebbe mostrato tutte queste cose, né ci avrebbe fatto udire proprio ora queste cose. Giudici 13, versetto 22. Ricordiamo ancora Isaia che vide Dio nel Tempio e anziché essere perduto, come credeva, è stato mandato come profeta nel regno di Giuda, Isaia 6. Ecco, io credo che c'è qualcosa che corrisponde a quell'esperienza di Giobbe in questo. In un certo senso Giobbe ha visto Dio ed è morto. Sono polverizzato, ho fatto a frammenti. Però non è morto, cioè è morto senza morire, vive consolato, però di una consolazione che è ancora paradossale, sulla cenere e sulla terra, sulla cenere e sulla polvere. C'è stato per lui una morte a se stesso, ma per una rinascita, a una nuova missione paradossale. Giobbe, che è stato accusato per 35 capitoli dai suoi amici, ora diventa intercessore per loro, in modo che essi non siano puniti come dovrebbe essere punita la loro stoltezza. Grazie a Giobbe intercessore, gli amici vivranno. Infatti, che cos'è l'intercessione? Se non appunto ciò che fece Mosè sul monte Sinai, quando dopo l'episodio del vitello d'oro si indirizzò a Dio e dice a lui: perdona quel popolo, altrimenti cancellami dal tuo libro che hai scritto. Esodo 32, versetto 32. È ciò che ha fatto Gesù fino in fondo. Gesù sulla croce ha dato a noi la sua vita affinché noi non siamo perduti. Ed è ciò che siamo anche noi chiamati a vivere in quanto battezzati. Siamo passati attraverso la morte per ricevere una vita nuova che sia intercessione presso Dio per la vita del mondo. La conclusione di Giobbe diventa così profezia non solo della figura di Gesù risorto da morte, ma anche della nostra stessa esistenza di cristiani. E non a caso Giobbe viene proclamato solennemente da Dio mio servo Giobbe. Condivide la sorte del servo del Signore, figura pressappoco contemporanea del libro di Giobbe. Del servo, libro di Isaia dice che avrà successo, sarà onorato, esaltato. Segue poi il racconto delle sue sofferenze, per cui si pensa che è stato castigato da Dio e quindi viene disprezzato, mentre in realtà porta il peccato degli uomini e le sue conseguenze. Muore per gli altri, muore perché i peccatori possano vivere. Per questo Dio lo esalta, come viene annunciato fin dall'inizio dell'inno del servo del Signore. Ecco, la vita nuova di Giobbe, segnata dall'intercessione, non è la ricompensa della sua pazienza, è il conferimento di una missione a favore degli amici perché possano anch'essi vivere. Chi ha fatto l'esperienza di Dio non può accontentarsi di parlare di Dio, ma fa della propria vita un'offerta per gli amici, per gli altri. Quindi, alla luce dell'ultimo capitolo di Giobbe, la grande teofania, capitolo 38-41, che suscita solitamente nei lettori tanta perplessità, forse anche rabbia ogni tanto, finisce per diventare la vocazione di Giobbe, vocazione in cui, nonostante le difficoltà e i paradossi, egli trova la sua piena realizzazione, ciò che in linguaggio cristiano si chiama la vita nuova o la conformazione a Cristo stesso. Ecco, con questo ho chiuso quello che volevo dirvi. Adesso possiamo avere un momento di scambio secondo i vostri desideri.